Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Care amiche e cari amici delle comunità italiane nel mondo, benvenuti alla puntata numero 140 di Confidenziale, ultima puntata di questa stagione radiofonica. Beh, ma per i saluti e i ringraziamenti avremo tempo alla fine della trasmissione. Per il momento iniziamo a tuffarci subito nell'anno che prenderemo in esame quest'oggi. È il 1969, l'anno che è stato tirato a sorte. Un anno pieno, zeppo di avvenimenti, come ad esempio, voi tutti lo sapete, il primo passo dell'uomo sulla Luna durante la diretta televisiva di ore ed ore che era stata fatta in tutto il mondo. I vari cantanti si erano alternati ai giornalisti per dedicare canzoni alla Luna. In Italia lo aveva fatto Millie, in America lo aveva fatto il grande Frank Sinatra, che in quel 1969 dedica al primo uomo sulla Luna la sua famosa hit Fly Me to the Moon.
Earlier this year, ladies and gentlemen, I had one of the greatest thrills of my life. I watched three men fly to the moon. And imagine their surprise when they found out that I was there two nights ahead of them. And so, to all the gallant and brave men, the astronauts who made this mission impossible possible, I respectfully dedicate the following. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me swing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Why don't you fill my heart with song? Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and do adore. In other words, please be true.
Sabato 15 marzo 1969 è in onda sul programma nazionale Doppia Coppia. Ringrazio l'onorevole Ugo La Malfa, dice il bravissimo Alighiero Noschese con uno smagliante sorriso, che mi ha autorizzato a fare la sua imitazione. Onorevoli, attendo altre adesioni. E mentre attende le altre adesioni da parte degli onorevoli, Noschese fa la parodia di Rita Pavone, e qua la Pavone e Teddy Reno si arrabbiano un pochino, perché le battute erano queste: signora, come mai ha sposato Teddy Reno? Sa, tutti devono mangiare, è la risposta. E poi, signora, come pensa che sarà il bambino che sta per nascere? Somiglierà al papà, perché prenderà tutto da me. Ma come? Se somiglierà al papà non prenderà tutto da lei. E hai voglia se piglia. E avanti di questo passo, con battute non molto leggere nei confronti di Teddy Reno, il quale, sobbalzando su una poltrona davanti al suo teleschermo, stava amaramente pentendosi del telegramma inviato agli autori dei testi di Doppia Coppia, che erano Amurri e Verde, nel quale si lamentava scherzosamente di essere stato dimenticato da Noschese nella prima puntata della trasmissione. Teddy Reno non si è limitato ad arrabbiarsi, ha ben presto deciso, udite udite, di querelare la RAI. Ha detto: ma come, per gli uomini politici si usano tanti riguardi, poi per uno come me non ci si limita alla satira, che ho sempre accettato di buon grado, e si arriva alla calunnia, con riferimenti disgustosi, persino verso un bambino che deve ancora nascere. Calunnia certamente, perché da oltre 20 anni ho avuto successo come cantante, come talent scout, come proprietario di una casa discografica e anche come assessore al turismo della piccola ma rinomata cittadina di Arezzo. Stavolta si sono superati tutti i limiti del consentito. Giudicando volgare e lesiva la scenetta, Teddy Reno ha messo in campo i suoi avvocati, dicendo: sarà la magistratura a stabilire se questo tipo di satira sia lecito. Le dichiarazioni di Teddy Reno mi hanno fatto strabiliare, ha detto Amurri. È sempre stato un uomo spiritosissimo e ha incassato con ironia tutte le prese in giro. Questa storia della querela mi sembra veramente incredibile. Nessuno, assicuro, ha voluto offenderlo né tantomeno calunniarlo.
Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia. La mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai via, per me giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Piango ancora per te, anche se ormai è una follia. Non ti chiedo perché adesso tu non sei più mio. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti
Sentiamo un pochino cosa dicevano i protagonisti del mondo dello spettacolo in quel 1969. Per esempio Caterina Caselli in un'intervista dice: no, non penso di sposarmi, è un cambiamento troppo impegnativo nella vita di una cantante. Oggi io penso solo a risalire qualche posizione nella classifica dei dischi in Germania. E Jane Fonda, intervistata nella sua villa di Hollywood, ammette: c'è sempre un enorme, immenso bisogno di soldi soldi e quindi bisogna guadagnarli, ma in maniera indolore se possibile. Quanto a me ne spendo molti e per ora non soffro troppo a guadagnarli. Mickey Deans, l'ultimo ricchissimo marito dell'attrice e cantante Judy Garland, dice: come dono di nozze le ho regalato una catena di 500 cinematografi in modo che non abbia più problemi di danaro per il resto della sua vita. E la Garland ha detto a proposito: finalmente mi sento amata. Intanto un giovane cantante diventa l'idolo di tutte le signore e signorine d'Italia, è Massimo Ranieri, che con questa sua hit conquista la scalata alla classifica.
Rose rosse per te ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Cosa voglio da te? D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te.
Le cronache rosa di quel 1969 in Italia parlano della storia d'amore fra il campione di calcio Gianni Rivera e la bionda, bellissima, dolcissima signorina, buonasera, Roberta Giusti. A tal proposito addirittura scrive un articolo Enzo Tortora, il signore della televisione, che dice: ho presentato io Rivera a Roberta, sua futura moglie. Vi leggo qualche stralcio dell'articolo scritto proprio dalla penna di Tortora. Gianni e Roberta, oggi sposi, tra qualche tempo gli amici riceveranno il rituale cartoncino. Rivera, lo scapolo d'oro del nostro calcio, dopo anni di eroica resistenza, ha finalmente capitolato. La notizia ormai è pubblica, come si dice in gergo. posso sciogliere il riserbo, perché mai idillio tra un giovane e una ragazza mi fiorì più di questo sotto il naso. Capito a Firenze lo scorso novembre. Con Rivera partecipavo a un dibattito sullo sport in un grande albergo e alla serata prendevano parte per istruirsi sulla tecnica dell'intervista anche le allieve del nuovo corso di annunciatrici che la RAI allestiva. Fui io, accidenti, a dire: Rivera, le presento la signorina Giusti, e viceversa. Udii distintamente il loro molto piacere. Vedo che hanno fatto molta strada e ne sono ovviamente felicissimo. Sapevo naturalmente che la storia continuava, sapevo che Roberta Giusti, deliziosa e gentile collega, lasciava ogni tanto lo studio perché chiamata al telefono da Città del Messico o, vedi caso, da città nelle quali puntualmente giocava il Milan. Ma mi sembrava irrispettoso chiedere, fare ironia o, peggio, far trapelare la notizia. A Glasgow ero certo che Roberta avrebbe avuto da Rivera un gol magistrale, una partita tanto bella da meritarsi l'autorizzazione, come qualcuno ha proposto alludendo al suo stile, a giocatore in tight. Ora non so se in tight invece Gianni andrà all'altare, ma è certo che l'incontro con Roberta, una ragazza dolcissima, brava, spiritosa, ha giovato alla sua forma, al suo morale, portandoli a livelli davvero straordinari. E come non voler bene a questi due ragazzi, come non augurare loro il più felice, il più sereno futuro? Televisione e calcio, due delle passioni fondamentali degli italiani, si scambiano gli anelli, dicono di sì attraverso due personaggi emblematici di questi tempi, una presentatrice ed un campione. Ci sono tutti i presupposti per fare impazzire al momento della cerimonia i rotocalchi, ma proprio perché dell'occasionale incontro fiorentino fui testimone, vorrei sgomberare il campo dal sospetto che questa sia solo merce da rotocalco. No. Questa storia sarebbe nata ugualmente se Gianni Rivera fosse stato un giovane impiegato e Roberta una sartina. Questa è una delle tante storie che capitano in un mondo che, grazie al cielo, nonostante gli scossoni, continua a girare ancora col vecchio sistema. Ed ora eccoci pronti, pronti tutti, e sarà un bel giorno. Vi offriremo il meglio, cari Gianni e Roberta. Telecronaca diretta dalla chiesa del caro Niccolò Carosio. All'organo, se lo desiderate, ci sarà Lelio Luttazzi. La lettura del Vangelo sarà offerta da Giorgio Albertazzi. Fateci sapere cosa vi serve, siamo tutti a vostra completa disposizione. E beh, poi invece la storia è finita, non si sono sposati, come tutti sanno, e vorremmo dedicare allora a questa storia, che non è finita bene, questa canzone del 1969.
Sognar finisce.
Amici degli animali, ascoltate questa. Nel 1969 inizia ad andare di moda a New York il rapimento dei cani a Cipicchia, e ne viene data notizia sulla stampa di tutto il mondo. Pensate che l'eco giunge perfino in Italia. C'è un articolo che dice: oltre al rapimento di bambini e persone, che peraltro negli Stati Uniti diventa in quest'anno sempre meno frequente, un recente episodio di cronaca ha portato alla scoperta del dog napping, ovvero il rapimento dei cani. Sal Lamanna, un investigatore dell'associazione National Council for Human Action, ha dichiarato che nella sola Manhattan, in un periodo di 2 settimane, da automobili lasciate in parcheggio sono stati rubati complessivamente ben 84 cani. Lo stesso agente Lamanna ha rivelato che la sua associazione, a carattere puramente umanitario, riceve, pensate, 40 segnalazioni settimanali di proprietari che denunziano la scomparsa dei loro amici a quattro zampe. Per lo più questi cani vengono venduti a laboratori scientifici ad un prezzo che si aggira sui $40. I $40 erano circa 25.000 lire del 69 in Italia. Non è raro però il caso di rapitori che chiedano anche il pagamento del riscatto per il cagnolino a Cipicchia. E invece, parlando di cani, di animali, eccetera, ma in toni un pochino più leggeri, vi devo dire questo, che c'è un asino salvatore. La cosa è successa a Tolone. Allora, per 3 giorni e per 3 notti, dicono i giornali, l'asino Pompon ha protetto il suo padrone dal freddo con il suo respiro. L'uomo infatti si era fratturato una gamba cadendo in un bosco e quindi non poteva muoversi. È stato fortunatamente ritrovato da un passante. E invece c'è una notizia abbastanza divertente di un cane che viene definito cane d'urto. Succede a Milano l'accaduto. Allora, la signora Ermenegilda Baesso, di 57 anni, è stata investita, pensate, da un cane di modeste proporzioni. È stata mandata a gambe all'aria, si è fratturata la mano destra. Prognosi 20 giorni con ingessatura.
Vorrei che fosse amore, amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché soltanto questo che desideri da me. Se c'è una cosa al mondo
Yeah.
Sfogliando i giornali di quel 1969 possiamo notare per gli amici sportivi che in Germania, a Insel, si è svolto il campionato mondiale di velocità per motociclette da ghiaccio. Si è laureato asso di questa nuova specialità sportiva il sovietico Gab Tachman Kadyrov e al secondo posto si è classificato un altro corridore sovietico, Yuri Lombotsky. Per far presa sul ghiaccio, le ruote delle motociclette sono dotate di aculei d'acciaio, molto simili, anche se più alti, a quelli usati per le scarpette dei velocisti nell'atletica leggera. E invece, questa è una notizia abbastanza divertente che viene da Londra, l'ho trovata sulla Domenica del Corriere, ascoltate qua. Un uomo accusato dalla moglie di aver commesso adulterio con la segretaria in una automobile a Londra è stato trascinato dalla consorte davanti al magistrato. Il giudice ha voluto vedere la macchina incriminata. La macchina era una Alfa Romeo Spider. «Deve essere stato il più scomodo adulterio di questo mondo», ha detto il giudice, «se mai c'è stato», e ha espresso le sue perplessità per... che dice il fatto non può essere avvenuto su una autovettura così scomoda e così ha respinto la richiesta di divorzio.
No, no.
Non vuoi.
tra le notizie curiose di quel 1969 ce n'è una che viene da Pretoria. Ad André Strydom, divenuto da donna uomo con un'operazione chirurgica, i giornalisti hanno domandato: è contento di essere entrato a far parte del sesso forte? E l'ex signorina sudafricana ha risposto: sì, sono contento, ma non tanto per il fatto di essere fisicamente un uomo, quanto perché, state a sentire, posso finalmente guadagnare lo stesso stipendio dei miei colleghi. Quando ero donna, pur facendo lo stesso lavoro, guadagnavo molto molto meno. E invece a Uppsala, Harry Anderson, svedese di 64 anni, un tagliatore di pietre, ha respinto l'eredità milionaria offertagli da uno zio emigrato in Brasile. Infatti, dicono i giornali, una delle clausole era che l'erede dovesse trasferirsi in Sud America. Harry ha detto: ho rifiutato un patrimonio di 800 milioni, mamma mia, 800 milioni, perché, sentite, amo la mia libertà e la Svezia e non posso fare a meno di lavorare, ereditando tutti quei soldi non avrei più potuto permetterlo. Ci rendiamo conto? Vabbè, invece questa, una novità per l'estate che arriva da Los Angeles, aprite bene le orecchie, una ditta americana ha messo in vendita nell'estate del 69 manichini femminili gonfiabili di plastica, serviranno, dicono i giornali, a scapoli ricchi come salvagente al mare e come consolazione per la loro solitudine. Ogni manichino, che è a grandezza naturale ed è fornito di bikini e parrucca intercambiabili a piacere, costa l'equivalente in dollari di 1800 lire. Poi da allora le bambole gonfiabili hanno avuto grande fortuna, sappiamo tutti a cosa sono servite e a cosa servono, non sono mai servite certo, come diceva la pubblicità, a scopo di salvagente. Intanto passiamo un pochino alla televisione italiana. Alla domenica c'era un bel programma di varietà, si chiamava È domenica ma senza impegno. La padrona di casa era Ombretta Colli. Noi vogliamo farvi ascoltare un pezzettino di una puntata in cui si esibiva la grande cantante Miranda Martino. Prego Walter.
Morirei, ma non vorrei lasciare ragazza. mi prendi per sempre con te. Può sparire la luna ed un po' piangerei, può morire anche un fiore ed un po' soffrirei, senza te non vivrei. Piangerei, soffrirei, morirei, ma non vorrei la tua ragazza mia che cambiassi tu.
Un pochino di pubblicità di quel 1969. Allora, la lucentezza dei denti, diceva una reclama, rende il viso più giovane e radioso. Curate i vostri denti, anzi fateli controllare almeno una o due volte l'anno dal medico dentista. E per la pulizia giornaliera preferite un dentifricio buono, anzi ottimo, come Pasta del Capitano, il cui tubo gigante costa lire 400. Avrete denti bianchi e lucenti. Invece, se la pelle del viso è segnata da qualche ruga, se la pelle del corpo non è ben compatta, occorre una crema con cera vergine d'api. L'ottima cera di cupra, il tubo costa 600 lire, l'elegante vaso in porcellana il doppio, 1200 lire, nutre, idrata, protegge e la pelle ritorna splendidamente morbida e compatta. Poi c'era il balsamo riposo, questo non so se è ancora in vendita. Comunque la pubblicità diceva così: non conoscerete stanchezza se darete aiuto adeguato a piedi e caviglie. Un massaggio serale con la crema balsamo riposo in tutte le farmacie a lire 500 vi darà piedi riposati e caviglie scattanti con una andatura giovanile. E poi la tisana chelemata, il famoso lassativo vegetale ad azione depurativa, in quel 1969 lanciava una novità che era la bustina filtro. Ma ritorniamo un secondo nel mondo della televisione. C'era Canzonissima in quel 69, presentata da Johnny Dorelli insieme alle gemelle Kessler. Vi vogliamo far riascoltare l'iconica sigla di chiusura del programma.
Con questo biglietto ti senti importante, cammini tra la gente, finalmente sicuro di te. È un foglio di carta, qualunque ti serve a chiunque per raggiungere un sogno. Ti fanno refusa con grande rispetto per quel biglietto.
La vita facile sarà.
Ti basta l'aiuto di un po' di fortuna e avrai come la luna tutti gli occhi puntati.
Vado via, ho voglia di star solo per pensare a te. Ma tu domani che farai senza me? Cosa farai senza di me?
Ogni amore c'è un giorno difficile, in ogni cielo c'è un
giorno tra le nuvole. Potrà sembrarti strano che parta con l'idea amarti già lontano, mentre non lo è. Ma tu domani che farai senza me? Cosa farai senza di me?
In ogni amore c'è un giorno difficile, in ogni cielo c'è un'ombra di nuvole.
Io vedi e ti amo, però non so più se quello che sento può essere amore. Domani lo sapremo, se sono innamorato, se avrò una voglia pazza di tornare da te, o se nel cuore e nei pensieri non c'è che l'abitudine di te. Domani non ci sono, domani vado via, ho voglia di star solo per pensare a te. Ma tu domani che farai senza me? Cosa farai senza di me?
In ogni amore c'è un giorno difficile, in ogni cielo c'è un'ombra di nuvole.
Io vedi, ti amo, però non so più se quello che sento può essere amore. Domani lo sapremo, se sono innamorato, se avrò una voglia pazza di tornare da te, o se nel cuore dei pensieri non c'è e l'abitudine di te.
In ogni amore c'è un giorno difficile, in ogni cielo c'è un'ombra di nuvole.
Ad aprile del 69 la cronaca interna italiana rileva che l'accordo sulle pensioni ha rivelato la forza delle organizzazioni sindacali, mentre nel campo dell'agricoltura, per lanciare i nostri prodotti, la burocrazia rifiuta decisamente i mezzi offerti dal MEC, il Mercato Economico Comune Europeo. E poi ci sono le guide per compilare la famosa Vanoni. La Vanoni era dichiarazione dei redditi che si faceva in quegli anni, ma dalla Vanoni dichiarazione dei redditi passiamo alla Vanoni cantante, Ornella Vanoni, che nel 69 allietava tutti quanti con questo splendido brano.
Io ringrazio Caterina, è stata molto gentile lasciarmi un pochino più di spazio. Prima di presentarvi la mia ultima canzone, come fanno di solito gli ospiti, io volevo fare qualche cosa al pianoforte con Pino Calvi. Pino Calvi ha fatto con me uno spettacolo abbastanza importante dedicato ai cantautori e vorremmo farvi ascoltare un pezzo a noi molto, molto caro, che ci piace molto. Vero Pino?
Mi sono innamorata di te perché non potevo più stare sola. Di giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Adesso che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorata di te e adesso non so neppure io cosa fare. Di giorno mi pento di averti incontrato, ma la notte io ti vengo a cercare.
Nel marzo del 1969 viene presentato a Torino il sesto Salone delle Arti Domestiche e lo slogan di quell'anno è «La casa più comoda per tutti». I giornalisti dicono che l'Italia conserva un invidiabile primato in questo settore e presentano appunto sulle pagine dei vari rotocalchi alcune delle grandi e piccole novità esposte al Salone di Torino, destinate a facilitare sempre più le signore nella conduzione del ménage familiare. Ora, ragazzi, questo è quello che scrivevano i giornalisti. Io ho sfogliato questi rotocalchi, queste riviste, e debbo dire che il Salone delle Arti Domestiche di Torino in quel 1969 presentava delle cose che veramente erano talmente tanto futuristiche che non sono poi state usate, ma o sono state usate pochissimo o proprio mai, perché veramente c'erano delle fotografie che facevano vedere le case che sembravano interni di astronave, delle cose assurde. Per esempio sono stati presentati dei modernissimi tipi di lampada esposti al supermarket della casa. Una di queste lampade era stata disegnata da Ugo La Pietra. La lampada si chiamava lampada a cilindro ed era provvista di lamine intercambiabili che coloravano la luce come si desiderava. Intanto i prezzi erano altini, perché era prodotta in tre taglie. Allora, grande costava 77.000 lire del 69, media costava 68, la più piccola costava 20.000 lire. Poi c'erano anche delle lampade che si chiamavano lampade paracarro. Anche queste erano fatte in tre versioni, una più grande, una media e una più piccola. I prezzi rispettivamente erano 39, 24 e 12.000 lire. Io penso che quasi nessuno ne abbia comprato, perché dai ragazzi, su, vorrei veramente essere in televisione per potervi far vedere le fotografie di queste lampade futuristiche, accidenti. Una notizia che destò molto scalpore e molto interesse sia a livello scientifico sia a livello di pura curiosità in quel 1969 è che sei italiani arrivano nell'Antartide. 72 giorni di esplorazioni, 10 difficili vette da scalare, importanti scoperte scientifiche. Questo il bilancio della prima storica spedizione italiana sul continente antartico, organizzata dal CAI e guidata da Carlo Mauri. Insieme a Carlo Mauri c'erano l'alpinista Ignazio Piussi, Alessio Holler, Aldo Segre e poi il meteorologo Carlo Stocchino e il geologo Marcello Manzoni. Ma intanto i giovani vogliono tutti ascoltare quello che succede al Cantagiro, chi può si riversa nelle piazze per fare il tifo dal vivo, chi non può invece guarda quello che viene trasmesso dalla televisione. E noi vorremmo proprio da quel Cantagiro farvi ascoltare la interpretazione del grande Lucio Battisti che venne acclamato da tutti i giovani in platea. Prego Walter.
Ogni notte ritorna per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani.
ho trovato fra la posta dei lettori una lettera di un signore di Piacenza che in quel 1969 si firma con le sole iniziali AR e sottopone questo problema. Ho assistito a parecchie interviste televisive e mi ha sorpreso il constatare come spesso l'interrogante non dia modo alla persona intervistata di esaurire il proprio punto di vista, così da non permettere al telespettatore appassionato all'argomento di soddisfare il suo interesse in proposito. Vi sembra giusto? La risposta del direttore è questa: è fatale che l'intervistatore, pressato dal tempo stabilito per la televisione e forse anche preoccupato di evitare vuoti imbarazzanti, ecceda a volte nelle domande interrompendo le risposte dell'interrogato. Questa è la scusante nel caso specifico della televisione, però in situazioni diverse la risposta al suo quesito è ovvia. Bisogna ascoltare senza interrompere. E ascoltiamo allora senza interrompere il bravissimo comico Aldo Fabrizi, che era stato ospite di Patty Pravo nel suo show televisivo Stasera Patty Pravo e che aveva fatto sbellicare tutti dalle risate.
L'altro ieri, appena sono entrato al portone, il portiere che appena mi vede mi aprì la porta dell'ascensore, anche perché si avvicina a Ferragosto, però. Dico, lascia perdere, oggi faccio le scale. Anzi, per non avere la tentazione di entrare dritto all'ascensore, ho chiuso l'occhio, ho dato subito la capocciata. Non fa niente, mi sono buttato come una berba sulla rampa, ho fatto le scalini a 4, a 3, a 3. A 2-2, a 1-1, sono arrivato sul pianerotto, dal primo piano, sono arrivato fino al lungo, che non è manco carino, vero? Lungo, dico. Sul pianerottolo, un uomo come me, lungo, è brutto. A un certo momento ho ripreso la vita, mi sentivo come una pompa in bocca. Che? Mi stavano facendo ripiare conoscenza con la respirazione a bocca, era il portiere mio, pure embriaco, capito? A un certo momento soffiava, io ogni tanto lo chiamo per farmi sulla usciacquatura, c'è una porta, dica, au, e che soffia, un altro po' schioppo io. E poi, in quel momento, all'interno 3 c'era una signora, ci ha visto,
e siamo giunti quasi al finale del programma, quindi io vorrei ringraziare il nostro caro regista Walter Martinelli, un amico adorato veramente, perché senza di lui non sarebbe stato possibile realizzare questa trasmissione. Quindi grazie Walter per essere stato con me per tutte queste settimane, per avermi aiutato e per aver fatto in modo che tutto andasse bene. Grazie, grazie di cuore. E grazie di cuore anche a voi, gentili radioascoltatori, che mi avete voluto bene, mi avete fatto compagnia in tutte queste settimane, avete ascoltato le mie chiacchiere confidenziali e io vi auguro una buona estate, vi auguro di passarvela bene e vi raccomando sempre di fare dei bei viaggi nella memoria, perché i ricordi ci riempiono il cuore e ci riempiono le giornate. Io vorrei salutare tutti voi con un abbraccio e salutarvi appunto con questa bella canzone del 1969, un brano allegro cantato da Mina su Parole Italiane di Paolo Limiti. Dai dai domani.
Io passo per la strada dove abito e so già che questa gente spera nel domani che verrà. Mi ferma un giovanotto e poi mi chiede, ma lo sa che da domani tutto cambierà. Lui dice che domani un grande amore arriverà e un'altra che era sola dice che si sposerà. Un tale grida in strada che il suo figlio tornerà e un altro che domani soldi avrà. Dai dai domani arriva presto, ho nella testa la festa per te. Dai dai domani, se l'oggi è triste, domani vai.
essere uguale, non lo so. È vero, mi risponde un uomo e poi aggiunge che quest'oggi fare festa non si può. Il grande amore non si è visto fare da di un po'. La donna sola dice oggi non mi sposerò. Il figlio ha perso il treno, i soldi mancano perciò. Scusatemi, domani tornerò. Dai, dai, domani, Anna, arriva presto.
Signore, signori, da parte di Walter Martinelli in cabina di regia e da parte di Giacomo Schivo che vi ha parlato, buone vacanze, buona estate a tutti e un grande abbraccio. Ciao!
Avete ascoltato Confidenziale. Un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic.